Allora, buonasera a tutti, grazie dell'invito a fare questa lezione. Ho scelto una pagina dal Trattato di Megillah, l'ultima pagina, l'ultimo Amud del Trattato di Megillah, per diversi motivi. Primo perché lo sto studiando quest'anno alla classe del Collegio Rabbinico, che è la stessa classe che Roberto frequentava. Forse facciamo pure Megillah perché facciamo tanti anni, l'abbiamo fatto. Però ora, quest'anno siamo arrivati praticamente alla fine, ci manca un daf e mezzo o due, con la classe del lunedì sera, che fra l'altro si svolge su Zoom. E quest'anno a Collegio Rabbinico anche Rav Di Segni, già da qualche anno, anche noi ci abbiamo messo qualche anno, ha tenuto un corso su Megillah e l'ha finito qualche mese fa. E in più il Trattato Megillah è in stampa, forse è già stato stampato, nella nostra nuova edizione del Talmud in italiano, per cui chi è interessato potrà trovare questa pagina, come tutto il trattato, in italiano. Io personalmente, parte della mia classe con cui sto studiando, mi sono avvantaggiato per finire in tempo il trattato di Megillah, in modo da fare il Siyum al Tempio Grande, alla vigilia di Pesach, grazie, per il Tanit Becholot. E questo è il motivo per cui avevo le fotocopie già pronte e per cui così non ho dovuto.
Ariel ha fatto il Siyum,
infatti, sì. E Jacob ha fatto il Siyum di Megillah, ma della Mishnah, al Tempio Spagnolo, perché al Tempio Spagnolo si usa fare il Siyum di Mishnah con il commento di Rabbi Ovadia di Bertinoro, che è il vostro vicino di strada, ho visto passando. Allora, con questa breve introduzione passiamo al dunque. Il motivo per cui è così studiato il Trattato di Megillah ed è uno dei più gettonati è perché non è particolarmente difficile, non è neanche tanto lungo, vedete, infatti sono 32 dapim, anzi 31 visto che il daf Aleph non esiste nel Talmud, perché non si può mai dire che uno ha studiato dall'Aleph alla Tav. Il Talmud inizia sempre un po' dopo, ma l'Aleph ancora non l'ha fatta. E ci sono molti argomenti interessanti e importanti, a parte ovviamente tutto il problema della Miglat Esther, di come deve essere scritta, di come va letta, delle date di Purim, del mistero di Purim, e anche una buona parte di Midrash sulla Miglat Esther, ma ci sono anche tutte le regole che concernono il Bet HaKnesset, la lettura della Torah, quali parashot, quali haftarot si leggono in diverse occasioni, e anche le regole della Kedushah del Bet HaKnesset, se si può vendere un Bet HaKnesset per fare che cosa, o se si vende il Bet HaKnesset cosa se ne fa, e lo stesso per gli altri Tashmishei Kedushah, lo vedremo, gli altri oggetti sacri, la Arona Kodesh, la Tevah, il Sefer Torah. Allora, tutte queste regole stanno nel Trattato di Megillah. Ok, allora adesso iniziamo, io leggerò il testo in ebraico aramaico, traduco parola per parola, quindi non vi preoccupate se avete difficoltà a seguire, se avete domande fatemele, siamo qua apposta, e e andiamo subito al dunque. Ok, allora, alla prima riga, a metà della prima riga, dove c'è scritto Tafresh, Tanu Rabbanan, iniziamo subito con una delle regole che forse tutti voi, guarda, ci sono altre fotocopie, Jonathan, prendite. Ecco, c'è una. Ci vedete tutti? Sì, se no quando arriva qualcuno glielo dite, glielo fate vedere. E quando al Bet HaKnesset, in tutti i Bet HaKnesset, quando uno sale a Sefer c'è tutto un terreno che si svolge e la gente non sa bene come mai, dipende poi dagli usi. A questo Bet HaKnesset si mette il Sefer Torah sulla Tevah e è aperto con un motto, con una sbarra di cui parleremo alla fine. Il Sefer Torah è aperto ma è coperto da una mappa. Viene quello che sale a Sefer, gli si fa vedere il punto dove deve leggere, si alza la mappa, lui guarda, dice Berakha, si ricopre il Sefer Torah, poi lui dice la Berakha. Andate in un altro tempio, per esempio un tempio sefardita dove ci sta il tic, avete presente la custodia solida, come si usa per i sefarditi, viene aperta questa custodia, la persona che sta a Sefer guarda, poi viene o richiuso del tutto il Sefer Torah, oppure viene coperto con una mappa, e il tizio fa la berakha e poi si legge. Dagli ashkenaziti, che non hanno la custodia, ma nel Sefer tipo nostro, però non usano questa sbarra, per cui il Sefer si apre e si richiude. Allora c'è chi usa aprire il Sefer, guarda, continua a guardare, dice la berakha. Altri invece guarda il punto, bacia quello stesso, poi sposta la testa a destra o alcuni spostano a sinistra, dice la berakha. E altri varianti del genere. E c'è chi invece lo richiude del tutto, dice la berakha. E poi alla fine pure c'è chi chiude e c'è chi non apre. Allora qual è la spiegazione di tutto questo rituale? La spiegazione sta in questa prima parte della pagina della Gemara. Allora iniziamo a leggere. Tanura Banan, quindi prima riga a metà, l'abbreviazione. Hanno insegnato i nostri maestri, ossia in una baraita. La baraita è un insegnamento esterno alla Mishnah, ma dei Tannaim. Poteach, ecco, questo. Quando sono al telefono è importante, così uno si ricorda di spegnere. Okay. Perfetto, c'è la silenziosa. Ok, bene, controllato. È il segnale che ci dice. Poteach, veroè, golel, umevarech, vechoser, upoteach, vecore, divre Rabbi Meir. Già qui vedete quanti verbi, quante cose, c'è tutto un rituale. Hanno insegnato i nostri maestri. Apre il Sefer Torah, quello che sa la Sefer. Roè, guarda il punto dove deve leggere. Golel, lo riarrotola. Mevarech, dice la Berakha, barukut Hashem e Mevarech, e poi Hashem Bacharban Mikolami. E vechoser, torna, upoteach, a riaprire. Vecorè, a questo punto legge, questo secondo l'uso dell'epoca in cui chi saliva a Sefer, anche oggi in molte comunità, chi sale a Sefer lui stesso legge la Torah. La maggior parte dei casi c'è un Balcorè esperto, un Chazan, che legge. Però la regola è la stessa, comunque chi sale a Sefer guarda e c'è fa la Berakha. Allora, l'opinione di Rabbi Meir è che il Sefer si guarda, si apre, si guarda e si richiude e poi si fa la Berakha. Rabbi Yehuda Omer dice... Poteach veroè umevarech vecore. Apre, guarda, dice la berakha e legge, senza doverlo richiudere. Adesso la Gemara spiega il motivo di questa diversità di opinione. Poi vedremo com'è la halakha. Maitama de Rabbi Meir, qual è il motivo di Rabbi Meir? Quello che dice che il Sefer va richiuso prima di dire la berakha. E risponde la Gemara... Che de Ula, come ha detto Ula, de amar Ula, perché disse Ula, mi penema amru, accorebba Torah lo yesaia la meturgeman, la venda alla lontana, per dare la risposta. Ula disse, in un altro contesto, che però vedremo che è collegato, per quale motivo hanno detto i Chachamim, accorebba Torah, colui che legge la Torah, il lettore della Torah, il Chazan, o anche quello che stava sempre a leggere la Torah, lo yesaia la meturgeman, non aiuti il traduttore. Allora, questo si riferisce a quando c'era l'usanza, che c'è tuttora fra i temanini, fra gli yemeniti, ma una volta era un'usanza più diffusa, in cui tutti i versetti della Torah venivano tradotti in aramaico. Ci sono addirittura dei Chumashim che hanno non accanto, ma proprio versetto per versetto, cioè il versetto in ebraico e la traduzione in aramaico, perché era la lingua parlata dalla gente che veniva compresa. Ma il punto è, il traduttore fra l'altro parlava anche a voce alta, il Targum non era solo una traduzione, era anche una spiegazione. Qui sta dicendo che colui che legge la Torah non deve aiutare il traduttore, che gli suggerisce, no? Che quello legge la Torah e poi il traduttore inizia a parlare e io gli dico di questo Allora questo non si deve fare, non si può fare, perché il motivo che desce lo yomeru targum katuba Torah, in modo che non si dica che la traduzione aramaica è scritta nella Torah, visto che noi sappiamo che il Chazan, il Corè, legge la Torah. Se sentiamo che dice delle parole in aramaico al traduttore, che poi il traduttore le amplifica a voce alta come se fosse una sorta di microfono, potremmo pensare che la traduzione aramaica è scritta nella Torah. Fra l'altro ci sono dei brani in aramaico nel Tanakh ce ne sono molti, Anche nella Torah ci sono alcune parole in aramaico, qualcuno sa quali sono queste parole? Bravo, Gal Edi e Karse Aduta. Anche Safenat Panek, quello non so se aramaico o egiziano. Vabbè, comunque insomma. E poi dopo ovviamente ci sono dei passi in Yecheskel, Ezra, Nehemiah, Daniele, che praticamente tutti in aramaico. Per cui non è così strano che si possa pensare che quelle parole aramaiche dette dal traduttore, suggerite dal lettore, dal balcore della Torah, siano all'interno della Torah. Il Targum è considerato uno scritto sacro, di ispirazione sacra, ma comunque non è Torah, per cui bisogna distinguere fra Torah e Targum. Allora, per evitare questa cosa qua, che si pensi che il Targum è scritto nella Torah, colui che legge la Torah non può dire le parole del Targum al traduttore. E allora il punto, ritorniamo alla nostra domanda. Hanami, anche qui, nel caso di colui che dice la Berakah quando sa la Sefer, non può guardare mentre dice la Berakah il Sefer Torah, ma il Sefer Torah deve essere chiuso, secondo Rabbi Meir, che desce lo Yomeru Berakot Tuvim Batorah, in modo che non si dica che le Berakot sono scritte nella Torah, che c'è scritto nella Torah, Baruch HaTashem HaMevorah, Hashem HaKarbam Yikolamim HaTanah Torato, Hashem HaTanah Torato Torah Temev HaYonat HaBeduchen, e così via. Per evitare che si dica che queste Berakot sono scritte nella Torah. Voi dite, ma mica tutti sono esperti. Quelli che sono novizi o non particolarmente esperti sanno assai cosa è scritto nella Torah e cosa no. Quante volte quelli che salgono a Sefer, che salgono raramente a Sefer, non sanno bene dove devono iniziare, cosa dire prima, Hashem imachem, yever Hashem, succede che si confondono, per cui molta gente potrebbe benissimo confondersi e dire che le Berakot sono scritte nella Torah. Questo è quello che dice Rabbi Meir. Adesso la Gemara chiede, ma perché Rabbi Uda non accetta questa spiegazione, invece Rabbi Uda dice che può tranquillamente leggere, aprire il Sefer, guardare il Sefer e dire la Berakah? Rabbi Yehuda dice Targum Ikka Lemite. Il Targum ci si può confondere, si può pensare che sta scritto nella Torah per i motivi che vi ho detto prima, che ci sono molti passi in aramaico nella Torah. Berakot Lekka Lemite, ma le Berakot no, tutti sanno che le Berakot non sono scritte nella Torah, almeno a quell'epoca, oggi forse non tutti lo sanno, però a quell'epoca siamo avuti, la maggior parte sapevano che le Berakot non sono scritte nella Torah. E conclude questa parte della pagina, Amar Rabbi Zeira, Amar Rab Matana, ha detto Rabbi Zeira il nome di Rab Matana, Alaha poteach veroe umavrech vekore, l'Alaha è che si apre il Sefer Torah, si guarda, non c'è bisogno di chiudere, Mevarech, dice la Berakah, ve corre e legge. E poi c'è un'altra frase che la diciamo dopo. Allora, intanto, per quale motivo? Ok, perché Rabbi Uda pensa che secondo lui non c'è motivo di confusione, però se Rabbi Meir dice che questa possibilità c'è, perché non accetta l'opinione di Rabbi Meir? Qual è il vantaggio a aprire il Sefer Torah, guardare e dire la Berakah? Vediamo se qualcuno ha qualche idea. Chiara la domanda? Per quale motivo Rabbi Yehuda non accetta l'opinione di Rabbi Meir e dice che non c'è bisogno e anzi forse non è neanche indicato? Adesso poi vedremo nell'Alaha. Ok, allora intanto vediamo la prima parte. E per quale motivo bisogna guardare il Sefer Torah? In ogni caso, questo anche Rabbi Meir dice, prima guardi, poi chiudi e poi dici la Berakah. Perché bisogna guardare? Facciamo così, così questo è già più chiaro. Perché prima di dire la Berakah bisogna guardare? È il posto giusto, è certamente il posto giusto. Il Balcore, ok, certo. Ora abbiamo Balcore, ma a quell'epoca il Balcore non c'era. Per cui devi guardare il posto giusto. Esatto. Che dici te? Che stai dicendo?
Ha maggior ragione quando non c'è il Balcore.
Quando non c'è il Balcore, quando non c'è il Balcore devo guardare, sì. E se c'è il Balcore si presume che il Balcore lo sa. In realtà a volte anche il Balcore si confonde, tant'è vero che si lascia la manina sul punto giusto, perché uno lo guarda poi dopo un minuto delle beracotte, poi se quello che sale non è, le si mette parecchie per la beracotte, si è già dimenticato. Comunque sì, il punto è che quando uno fa la beracotte, qualsiasi beracotte, per esempio adesso ho fatto la beracotte sull'acqua, cioè con gli abiti varò, o la beracotte sul pane, uno deve fare la beracotte e immediatamente bere il sorso d'acqua, mangiare un pezzo di pane, non è che faccio la beracotte e poi dopo mi si porta il bicchiere o mi vado a prendere l'acqua e la bevo. Deve essere immediato. E per cui anche qua, la beracha sulla Torah, Sheba Harbal Mikolamim, deve essere immediato, non che fa la beracha e poi dopo inizia a cercare dove sta. Per cui c'è un vantaggio a guardare e dire la beracha. E un altro vantaggio, un altro, diciamo, problema tecnico, ma che è importante, che se si deve richiudere, ecco, in questo caso il minag italiano viene bene, perché il minag italiano in cui il Sefer Torah è aperto con una staffa, con il motto, non so, come è chiamato in italiano? La sbarra?
Bastone.
Lo sharvit. Lo sharvit, ok. Allora, e se ogni volta si deve togliere e mettere lo sharvit, come del resto si fa prima di dire il Kaddish, viene lo shammah, c'è cioè tutta una procedura, che allora, se ogni volta si dovesse fare questa procedura, che la devi fare? E apri, poi richiudi togliendo il servizio, poi lo rimetto per leggere, per tutte e sette le chiamate, sarebbe Torah Sibur, un affaticamento del pubblico non necessario e anzi sconsigliato, perché il pubblico non si deve affaticare, sennò poi la gente si stufa, non viene più. Il motivo per cui quando ci sono due sefarim allo Shkodesh o Moed eccetera, o anche addirittura tre, è se il Tempio ha la possibilità di avere due o tre seferim, è proprio per evitare di dover rigirare il sefer da una parasha all'altra e facendo aspettare la gente che sta lì e che si stufa e che sta noi. Ok? Allora, questo è il punto. L'alaha oggi è come Rabbi Uda, ma ci sono delle diverse varianti, fra Ashkenaziti, Hasidim, Litaim, Ashkenaz, Yekim, Sefarditi, italiani, però sono tutte centrate su questa problematica che vi ho detto. Comunque la halakha è come Rabbi Uda, ma molti preferiscono tenere conto anche dell'opinione di Rabbi Meir, e per cui voltano la faccia a destra o secondo altri a sinistra, e stiamo parlando di colui che sta alla Sefer, in genere Minag Ashkenazi, che sono quelli che girano la testa a destra e a sinistra, si mettono in mezzo a Sefer, afferrano il Sefer Torah con le mani, e a quel punto voltano la testa o a destra o a sinistra in modo da far vedere che anche se il sefer è aperto, la beracha non è scritta nel sefer ma è scritta sul libricino accanto da una parte o dall'altra. Ok, e torniamo al nostro testo. Amara bisera, amara matana, alaha poteach veroe umeveref vekore. Ha detto la bisera, l'ho già letta prima questa frase, ma mi serve di ripetere. L'alaha è che apre, guarda e legge. Allora la Gemara dice, lei ma l'alaha che Rabbi Yudà, dica che l'alaha è come Rabbi Yudà, che è quello che aveva detto, che uno non c'ha bisogno di chiudere se per Torah, apre, legge e dice la berakha. Perché invece deve ripetere tutta la procedura, piuttosto di dire l'alaha che Rabbi Yudà? È interessante la risposta, mishum de'af kileu, perché ci sono alcune tradizioni nella trasmissione di questo insegnamento che invertono le due posizioni, cioè era Rabbi Meir quello che dice che non c'è bisogno di chiudere, ed era Rabbi Uda invece quello che dice che bisogna chiudere prima di dire la berakha. Per cui ha preferito dire, questo Rabbi Zera, non Rabbi Matana, la lacha nel merito, com'è la procedura, a prescindere da chi l'abbia detta. Questo fa vedere che anche molte delle tradizioni tramandate nel Talmud non sempre si sa chi l'ha detta, anche su Bet Shammai e Bet Hillel, molte machlokotte si dice no, ma bisogna invertire, e Bet Shammai che dice quella cosa e non Bet Hillel come invece era scritto nella lista. Ok, allora questa è la prima parte. Passiamo alla seconda parte. Amar Rabbi Zeira, Amar Rammatna, Aluchot Vamimot Embem Mishum Kedusha. Il motivo per cui viene riportata questo insegnamento, intanto perché l'argomento, vi ho detto, che si parla delle regole Bet HaKnesset in tutto il trattato di Megillah, ma anche perché è lo stesso maestro, anche dopo verremo che vengono riportate insegnamenti dallo stesso maestro. Quindi è sempre la Rabbi Zeira, non Rabbi Matana, e dice, Aluchot, Ve'abimot, En Bemishun Kedusha. Le Luchot, le tavole, ora vedremo, Abimot, plurale di Bimà, non hanno Kedusha. In realtà, vedremo, non hanno la Kedusha di livello alto, tipo la Kedusha della Ronna Kodesh, ma hanno la Kedusha del Betta Knesset, con la Kedusha di livello inferiore. Le Luchot, è interessante quello che dice Rashi, chi ha gli occhi buoni, può guardare che dice Rashi a destra, alla quarta riga, in Tavrashi, Luchot, lo yadati ma'e, non so cosa sia. Anche Rashi non è che sapeva tutto. Ogni tanto Rashi ti dice, non lo so, non lo so. È raro, però c'è. Ve yesh mefarshim, e nasuin e svarim shelanu, shenanu suin vegilayon. C'è chi spiega che sono una sorta di copertine dei i libri che non sono fatti sotto forma di rotolo, ma sono fatti dei libri, no, come questi qui, soltanto che è pergamena, scritta a mano, scritta con le serre, ma e queste sono le copertine di questi libri qua. E allora le copertine non hanno Kedusha. Poi ci sono altre spiegazioni, e c'è una spiegazione portata anche dalla Ruch che è citata sempre nella vostra pagina. Se guardate su in alto a sinistra, Tosafot, il primo Tosafot, tutti in alto, prima riga dice Luchot, la Bimot en Bemishun Kedusha, Piresh Baruch, Sefer Torah Shelemala Shelemata, Veshel Bendap Bendap, che sarebbe la spiegazione quella là che dovete dire, le copertine dei libri. Vabbè, poi dopo Tosafot obietta, adesso non è il, non ci abbiamo tempo per approfondire quali sono le altre spiegazioni, però il punto è che ci sono degli oggetti che hanno una Kedusha inferiore. Per quanto riguarda le Bimot anche qui, c'è chi dice che sono la Bimà dove il Chazzano Sheliach Sibur dice Tefilà, che nel caso degli italiani sefarditi è la Tevà, nel caso degli ashkenaziti invece è la Mud, che quindi c'è una Kedusha di livello inferiore. Altri che dicono che è il posto da cui si fanno le Derashot, per cui in italiano sarebbe il Pergamo, che a Roma c'è, anche in altri Batei Knesset, ma Rav Amedeo, spagnoletto, quando è andato a Firenze, ha rintrodotto l'uso del Pergamo, perché ha visto che l'acustica migliorava, se le trasciotte faceva da sto Pergamo, si sentiva meglio. A Roma c'è, qualcuno ha proposto al disegno e ha fatto un gesto. Vabbè, comunque insomma, questa è una struttura che non è chiaro. Ho pensato anche che, avete presente quei supporti che si usano al Tempio Grande, scusate se faccio esempio al Tempio Grande di Roma o ai Tempi Romani, ma quelli che conosco meglio. E quando si fanno i giri di Sefarim, insomma, quando bisogna aspettare col Sefer in mano per tanto tempo, per evitare che uno lo tenga in mano che poi dopo si sente male e si viene, ci sono dei supporti, no, con due buchi dove hai messo il Sefer Torah. Non so se a Firenze ce l'hanno. Infatti, quando mi nominarono la prima volta nella mia vita Chatan Bereshit, perché mi ero appena sposato a Firenze, a Sincatran mi fecero portare il Sefer. Staccafotto che duravano, poi lentissime, una cosa, non si poteva. Io a un certo punto ce la facevo più. Poi era un Sefer Torah, la più importante, pesantissimo, non ce la facevo più. Ho dovuto chiamare Jacopo Treves che mi desse il cambio per tenere. Se avessi avuto un supporto avrei messo là. Il punto è che la Tevà, il Sefer Torah viene letto sulla Tevà in maniera stabile. Invece questi altri supporti sono temporanei, precari, per cui hanno un livello di Kedusha inferiore. Ok, adesso la Gemara passa a un altro argomento, sempre collegato al Sefer Torah. Amar Rabbi Shefatia, Amar Rabbi Yohanan, Agolel Sefer Torah, Sarik Sheyamidennu, al Atefer o Tefar. Rabbi Shefatia dice, colui che arrotola il Sefer Torah, quando richiude il Sefer Torah, lo deve far stare sul Tefer, sulla cucitura. Cioè, quando, adesso per chi non conosce come è fatto un Sefer Torah, ci sono tanti Vilayon, Gvil, ci sono tante parti che vengono cucite insieme, parti in genere, che ne so, di una grandezza del genere, e poi vengono cucite. Quando uno riarrotola il Sefer Torah deve fare in modo che la cucitura cada in mezzo fra i due zin, fra i due legni. Il motivo è un motivo pratico, per evitare che si si strappi, se uno tira troppo, no? Sono quelli, no? Perché è vero, il seme torale deve essere ben stretto, perché se no poi dopo c'è il rischio, lo vedremo che cazzo. Però se uno spinge troppo, allora c'è il rischio che si strappa, si crea tensione, allora è meglio che si rompa la cucitura piuttosto che si rompa la pergamena. E per cui si mette, siccome il punto di maggiore tensione è a metà fra i due legni, e allora si cerca di mettere la cucitura lì in mezzo. Okay? Molte di queste regole, alcune sono regole di tradizione, ma la maggior parte, almeno in questa pagina, sono di logica, di pratica.
Scusa, posso interrompere? L'uso in Milano fiorentino del Sefer Torah è di mettere l'asta all'inizio, e non viene richiuso il Sefer Torah dai tempi di Margulies, ma viene coperto con la mappa sopra. Sì, poi quando sale uno a Sefer viene scoperto il punto, tenendo la mappa ancora sopra, c'è la Yad che è ferma lì, dopo viene ricoperto.
Sì, questo è lo stesso uso, questo è lo stesso uso che si fa a Roma e anche in questo tempio. Ora però sono passato a introdurre un nuovo argomento. Alla fine il Sefer Torah deve essere chiuso, non è che lo metti con la staffa. Allora, quando lo chiudi, e i due addetti, avremo chi so quelli che lo devono chiudere, devono fare in modo che più o meno la cucitura cade in mezzo, così non si crea la tensione che sta. Ok? Un'altra regola pratica, sempre Rabbi Shefatiah, se ne dice 4-5. Rabbi Shefatiah amar Rabbi Yochanan, a nome di Rabbi Yochanan, a Golel Sefer Torah, golelò mi bahus, ven golelò mi bifnim. Ma qui stiamo parlando di un caso in cui uno si trova da solo a dover, e può pure capitare nelle piccole comunità, il Rav, lo Shamash, il capo culto, spesso deve fare tutto lui, deve girare lui sede, sistemare, no? Non c'è due persone che uno gira una parte e l'altro gira l'altra. Allora, se sei da solo, metti il Sefer Torah sulle tue gambe, e inizi a rotolare in un senso o nell'altro, se devi andare alla parte giusta. Ok? Allora dice che non devi, se c'hai due legni, questi sono due legni, non devi arrotolare o srotolare da quello interno vicino al tuo corpo, perché sennò c'è il rischio che tutto il Sefer Torah ti casca, e ovviamente non vogliamo che casca. Per cui devi arrotolare o srotolare in un senso o nell'altro l'asta, il legno che sta più lontano da te, quello che è all'esterno. In questa maniera non c'è il rischio che il Sefer Torah cada. Ok? Quindi anche qui è una regola pratica per il decoro del Sefer Torah. Viceversa, kshu me addeco mi bifnim, venom me addeco mi bakus. Quando tu vuoi stringere, quello prima era arrotolare, però rotolare o srotolare per andare al punto giusto. Quando lo vuoi stringere per riporlo, dopo che hai finito di arrotolarlo, lo fai dall'interno e non dall'esterno, e il punto è non è chiaro questo insegnamento, ci sono diverse spiegazioni, però il punto è che si deve lasciare visibile la parte che del Sefer Torah, come è detto per quanto riguarda la lettura, c'è un versetto che sta in Ezra e Nehemiah, in cui è scritto che Ezra faceva vedere il testo della Torah al pubblico, per cui insomma deve essere visibile mentre si chiude. E se uno ha le braccia, mentre stai per chiudere, stai le braccia in là, il testo non si vede. Invece se tu hai le braccia qui, hai già arrotolato, srotolato, adesso devi soltanto chiudere, lo fai chiudendo in modo che si veda la parte della Torah, finché prima di essere chiuso. Adesso viene un altro insegnamento sempre di Rabbi Shefatiah amar Rabbi Yochanan. Asara shekaru batorah, agadol shebaem golel sefer Torah. Rabbi Shefatiah, a nome di Rabbi Yochanan, dice 10 minyan che hanno letto la Torah, almeno 10, anche più, agadol, quello che è più importante fra di loro, è lui che fa la ghira, che arrotola il sefer Torah. Allora, noi siamo abituati a pensare, no? Quando uno va al tempio pensa che la misfa più importante sia la chiamata Sefer. Qui ti stai dicendo che la misfa più importante è la Gelilah, l'arrotolare il Sefer. ci sono diverse spiegazioni. E addirittura, a Golelò, notessa Harkulà, chi fa la Gelilà, che arrotola il Sefer Torah, prende la ricompensa per tutti e 10. Di Amara Yeshua ben Nevi, a Sarash e Karuba Torah, a Golel Sefer Torah, chi besse Harkulà, ha detto la Yeshua ben Nevi. 10 che hanno letto la Torah, quello che lo arrotola, il Sefer Torah, prende la ricompensa di tutti. Allora, chiede la Gemara. Se Harkulan salga da veramente prendere, cioè tutti quegli altri hanno, pure quegli altri hanno fatto qualche misfa, no? Sei da Sefer, ha detto Aftarà, che ne so. Quelli non hanno, e come se non avessero fatto niente? Allora risponde no, Ella, Eima, Kibessa Har, Keneget Kulan. Di che quello che ha fatto la Gelilà ha ricevuto una ricompensa equivalente a quella degli altri. Quindi tutti hanno ricevuto una ricompensa, ma il Golel ne ha ricevuto una maggiore. Allora questo qui è un cambio di prospettiva sul valore delle misfot. Ci sono quelli che si offendono se non gli danno la chiamata a Sefer, e invece magari la Gelilà vale più degli altri. Adesso la Gelilà di cui si parla qua ci sono diverse spiegazioni. Una è la Gelilà, quella che quando alla fine della lettura del Sefer Torah si riarrotola, come Yabod, a Magbia e a Golel, no? Come si usa nel tempio ashkenazita. Venga quello che tira su e poi quello che Golel. Golel è quello che mette oggi, il Golel è quello che mette la cinghia, l'elastico, oppure la fascia nel Sefer italiano, che c'è tutta una procedura. Tra l'altro non so perché a Roma si va dall'alto in basso, mentre invece si dovrebbe andare dal basso in alto, perché Malin ve lo vuole dire, però no, sempre ho detto si va da là, forse è un motivo.
Io sempre sentito che la Torah viene dall'alto.
Sì, la Torah viene dall'alto, però si Malin, ok, ci sono diverse versioni, ok.
Quando sta in basso sta chiuso meglio, quando leghi in basso sta chiuso meglio.
No, ma sì, ma uno può partire dall'alto, andare in basso, partire dal basso, sì, forse c'è un motivo pratico,
ok. Una volta c'è la cintura, non si pone sulla
striscia. No, ma sì, no, adesso no, la cintura... è moderna, questa la cintura, quella di elastica è abbastanza moderna. Nel Sefarim
nostri a Firenze
c'è una fascia che si arrotola, no?
Viene da pancia normale.
Sì, certo, la cintura. Magari quella elastica. Vabbè, appunto, è moderna, sarà il qualche rabbino israeliano che è venuto da voi e che ha introdotto questo. E allora, adesso questa è una spiegazione, e in realtà i commentatori dicono che qui si sta parlando del Magbia e Golel insieme, che a quell'epoca uno tirava su il Sefer, faceva l'Akba, faceva il Sefer, e poi dopo si sedeva e lo arrotolava, faceva tutto lui. Come prima c'è l'Akba e poi c'è il Golel, allora dice l'ultima cosa che fa il Golel. Oggi che le due mansioni sono distinte, allora sì, in realtà quello che è più importante rispetto al Golel è il Magbia, perché il Magbia fa vedere la Torah a tutti quanti, per un motivo, ho detto prima quel versetto che faceva vedere la Torah a tutti quanti, e poi...
Adesso, qui c'è il Yahasut, se il Magbia lo fa prima della lettura...
Sì, no, qui no, nell'Alaha sì, nell'Alaha c'è cioè, si fa riferimento a due usanze. Se si fa prima o se si fa dopo, o se si fa sia prima che dopo, che il milagro italiano, non i giorni feriali, però nelle feste, nei Shabbat si fa sia prima che dopo, anche se la formula dopo è un po' più accorciata rispetto a quella prima.
I sefarditi invece lo fanno prima.
Sì. I sefarditi lo fanno prima e basta, gli ashkenaziti lo fanno solo dopo, gli italiani lo fanno sia prima che dopo, non giorni feriali, ma Shabbat e feste. Questa è una spiegazione del Golel.
All'inizio
è chi? A Milano? Perché si vede che quelli non sono, per questo hanno aperto il tempio romano. Sì. Ok, c'è però un'altra spiegazione che la porta il Rid è Tosfot Rid, Rabbi Yeshaya da Trani, quindi come si dice uno dei nostri, e il Tosfot Rid dice che la Gelilà di cui si parla qua, ed è quella che è veramente importante, per cui chi la fa riceve un sacco di merito, è la Gelilà che si fa prima, ma prima ancora dell'inizio della Tefilà, quello che prepara il Sefer Torah per la lettura, che in effetti, sono contento quando ho studiato sta Gemara, perché il mio compito al Beta Knesset a Roma che frequento è in genere di preparare il Sefer, siccome bisogna un po' districarsi nel Chumash, perché soprattutto quando nelle feste che devi prendere una volta la Parashah di Emor, una volta quella di re, insomma bisogna sapere, oppure a Shabbat Zachor, uno degli altri frequentatori del tempio che aveva sistemato lui la parasha di Zachor, e poi dopo non era chi te sei ma stava chi ti sa, ha fatto confusione, chi te sei chi ti sa, per dirvi che bisogna un po' conoscere il Sefer Torah al Kumash, per cui diciamo che è un po' di... E il problema è che se uno sbaglia, se va nel punto sbagliato, poi dopo per ritornare indietro da chi te sei a chi ti sa, ci può passare un quarto d'ora, almeno con i sefarim romani. Con i sefarditi è molto più rapido perché c'hai le colonnine, ci girano. Ok? Allora il Rida dice che la Gerilà è questa qua. Ok, andiamo avanti. Amara, questo è molto interessante, ascoltate qua. Ascoltate perché è la parola è giusta. Amara bice fatia. Amar Rabbi Yohanan, sempre lui, Shefatia, nomi Rabbi Yohanan. Minai Shemishtamshim Bevat Kol. Da dove sappiamo che si fa uso di una Bat Kol? Una Bat Kol è un termine che ricorre spesso, ogni tanto nel Talmud. Bat Kol è letteralmente figlia di una voce, sarebbe l'eco, figlia, l'eco di una voce, in genere una voce celeste, una sorta di profezia. Per esempio la Bat Kol che disse sulla Machlokot, la discussione fra Beis Shammai e Beit Hillel, disse tutte elu velu divrei Elohim Chaim, queste e quelle sono opinioni del Dio vivente, però la Halakha che divrei Beit Hillel. Okay? Fu una Bat Kol che stabilì che la Halakha era secondo Beit Hillel. La Bat Kol di cui si parla qua è una Bat Kol di tipo diverso, e adesso ora lo vediamo. Shenemar, come ha detto, Veusneha Tishmana davar meachareha lemor zea derech lehu, eccetera eccetera, che è tratto da Isaia 30:21, e il profeta sta parlando dell'epoca messianica. Come sapete, i profeti non venivano mai ascoltati, non si rifilava nessuno i profeti. Allora dice, verrà un giorno quando verrà il Mascia che invece le tue orecchie sentiranno anche una voce che viene da dietro, ecco una bat kol, un eco, una voce che vengono da dietro e ti diranno vai a destra, vai a sinistra, e verranno tenuti in considerazione. Questo versetto serve di supporto per dire che la Bat Kol può essere in certi casi, adesso vedremo quali, usata, e che non è così semplice. Per quale motivo ci potrebbe essere un dubbio sull'opportunità di fare uso di una Bat Kol? Fare uso nel senso che uno trae ispirazione da questa voce celeste per fare qualche cosa. Se devi andare a Tel Aviv invece andare a Haifa, oggi che me lo metto in viaggio per fare qualche cosa, ok? O qualche altro impegno, e uno prende ispirazione da una voce, una sorta di voce che lui o sente dentro di sé oppure sente dietro di sé, e il punto è che potrebbe essere scambiato per un nichush, come una sorta di atto magico che è vietato, non si può fare nichush. Allora, i commentatori però dicono che in questo caso è permesso perché non è un vero e proprio nichush, un atto magia, ma è un segno di supporto. Tu sei indeciso di fare una cosa o l'altra e ti basi su questo, un po' come a Rosh Hashanah. Quando noi facciamo il Rason a Rosh Hashanah, il 6 di Rosh Hashanah, e mangiamo il porro, la bietola, quelle altre cose, eccetera, e augurandoci che eccetera eccetera, allora non è anche quello un auspicio, un atto magico. Il Talmud dice no, è un segno tangibile di qualche cosa. È chiaro che noi la preghiera facciamo a Kadosh Baruch Hu, questo è un segno concreto. Allora anche qui la voce può essere un supporto per decidere cosa fare quando sei indeciso, ma non sempre. Dice qui la Gemara Anemile, questa cosa quando è che lo diciamo? Deshama kal gavra bemata vekal itteta Bedavra, traduco in ebraico, quando uno sente la voce di un uomo, Gavra, Bematta, in città, oppure sente la voce Itteta, Isha, di una donna, Bedavra, nei campi. Vediamo se qualcuno mi sa dire qual è il punto qui. Perché se uno sente la voce di un uomo in città, oppure la voce di una donna nei campi, allora è una voce che ti può servire di supporto per le tue decisioni. Perché non è usuale, perché gli uomini normalmente non stanno in città, stanno nei campi a lavorare, e viceversa, le donne normalmente non stanno nei campi, stanno in città, no? Culto il lavoro domestico e quant'altro. Allora, se tu senti una voce di uomo in città, una voce di donna nei campi, è una voce inusuale, e allora forse può essere un segno di supporto. E anche questo però non basta. Veu de amar hen, veu de amar lav. E questo, se lo ripete, qui non è che credi aver sentito magari, però non sei sicuro, perché non vede la persona, sente una voce dietro di te, un eco. Però se la senti due volte, no, come il sole del faraone, se è ripetuto due volte, allora è vero. Anche se la senti due volte, sì, sì, oppure no, no, cioè, ci vado a Haifa, sì, sì, allora ci vado. Okay? Allora, questo è un insegnamento di Rabbi Shefatia. Vediamo il quinto insegnamento, l'ultimo, di Rabbi Shefatia. Ripeti? Qual è il collegamento con Sefer Torah? Buona domanda, vediamo se qualcuno che è familiare col Talmud sa dare la risposta.
La prima risposta è che non c'è nesso tranne il fatto che lo sta dicendo la stessa persona.
Sì, esatto, cioè la risposta pshutà, semplice, è che sono cinque insegnamenti dello stesso mese. Il primo era collegato al Sefer Torah e poi non so, non è uno dei maestri più famosi, Rabbi Shefatia. Per cui, anche per motivi mnemonici, che adesso poi ci torniamo sui motivi mnemonici, vengono riportati tutti gli insegnamenti, o una serie di insegnamenti che ha detto Rabbi Shefatia. Il primo insegnamento che ha detto Rabbi Shefatia qua era come si arrotola il Sefer Torah, quello della cucitura che deve stare in mezzo. Il secondo insegnamento era 10 che hanno letto la Torah, quello che fa la Gehilah, è quello più importante che prende la ricompensa di tutti. Questo era il terzo, questo era il secondo.
Il secondo da dentro o da fuori?
Ah, l'altro da dentro o da fuori. E poi viene il quarto insegnamento, questo della Bat Kol, che quindi non c'entra niente. Però la domanda è giusta, i commentatori, cioè quello che si fa poi nelle Yeshivot, che noi adesso qui stiamo studiando il testo piano, il testo della Gemara con un po' di Rashi, un po' di Tosafot. Però nelle 10 volte poi si va a fondo, sono un sacco, decine, centinaia di commenti, eccetera. Allora lì spesso una delle cose è capire se c'è un collegamento, a parte il collegamento diciamo tecnico, che è lo stesso maestro che ha detto queste cose, vedere se c'è un collegamento fra la Bat Kol e quello che ha detto prima. Per cui sì, la domanda è interessante, fra i commenti che ho qui sotto mano non ho trovato una risposta, perché normalmente si dice è sempre lui che l'ha detto, allora vengono riportati. Il quinto insegnamento, che invece questo torna più o meno, si collega al Sefer Torah, è Rabbi Shefatia ma Rabbi Yochanan, kol hakore belo neima, veshone belo zimra, alava katuv omer, vegam ani natati lahem chukim lo tovim, eccetera, umishpatim lo ichiu ba'em. Disse Rabbi Shefatia ma Rabbi Yochanan, chiunque legge la Torah senza neima, senza musica, senza melodia, la melodia dei teamim, veshone velosimna, e shone vuol dire che studia la Mishnah, shone Mishnah, la stessa dice che studia la Mishnah, velosimra, senza canto, su di lui, il testo dice, un versetto tratto di Yecheskel, capitolo 20-25, ecco io, anch'io ho dato a loro delle leggi non giuste, e del mishpatim lo yubem, e dei precetti che non li faranno vivere, che è un po' strano, come il Signore Dio la traccia ha dato leggi non giuste, in che senso? E che non vengono, questa è l'interpretazione, che adesso però vedremo che viene obiettata, l'interpretazione che dà Rabbi Shefatia è che se uno studia la Torah non la sta studiando nella maniera buona, io ho dato delle leggi, ma questi non colgono la bontà di queste leggi perché non memorizzano perché non usano cantare e non usano melodiare. E le Mishnayot, fra l'altro, oggi ce l'abbiamo scritta, ma all'epoca della Mishnah ancora non erano state messe per iscritto, erano state ordinate ma non messe per iscritto. Poi dopo sono state messe per iscritto, però qui siamo ancora in una fase in cui le Mishnayot venivano recitate oralmente. Quando noi Shabbat ora in questo periodo leggiamo i Pirkei Avot, leggiamo i Pirkei Avot con una musica tradizionale, almeno a Roma, in altre parti meno, e che forse qualcuno ha notato, quelli che frequentano questo tempio, che è la stessa musica di che cosa?
Della Gadà.
non è che è presa dalla Gadà, è il contrario, è la Gadà che è stata presa dalla musica della Mishnah, perché la Gadà in buona parte sono brani della Mishnah. Quindi la musica della Gadà è la musica della Mishnah che noi oggi continuiamo a dire per i Pirkei Avot. Per cui l'uso era di cantare le Mishnayot, e ovviamente la Torah sappiamo bene che si canta. Però viene subito un'obiezione. Matkif la Abaye, Mishum de lo Yadà le basume kala, Mishpatim lo Yubahem karit be. Dice Abaye, ma a che sei a dire? Ora, se uno è stonato, che non è in grado di cantare bene o di memorizzare, non ha orecchio, non riesce a ricordarsi Teamim, ci sono quelli che leggono una volta o due e sanno la parasha a memoria, e altri che invece, anche se la leggono 10 volte, non riescono a imparare a memoria. Allora, questi dici che il versetto parla di loro, Mishpatim lo Echubahem, dei precetti con i quali non vivranno? Non esageriamo, dice Abaye. Per cui dà un'altra interpretazione. E là, ma, bisogna spiegare, Abaye dice, bisogna spiegare questo versetto di Yecheskel in quest'altro modo. Chi derà mesharshia de amar, shenet al midei chachamim, a yoshemim birachat ven nochim ze ze balacha, alem akatuv omer, begamani natati lahem chukim, lotovim, umishpatim lo chubem. No, questo sta parlando di due talmidei chachamim nella stessa città, che non sono a proprio agio, a loro agio, uno con l'altro, per problemi di halakha. Noi sappiamo che lo studio del Talmud, della Gemara, dell'halakha, deve essere fatto in Hebruta, con un altro, per confrontarsi. Anzi, in questa maniera lo studio aumenta, migliora, perché, come dice la Gemara, uno discute, ma poi dopo, alla fine della discussione, siete amanti. E siete amici, perché attraverso la discussione lo studio aumenta. Se invece la discussione arriva a tal punto che questi non si possono vedere uno con l'altro, allora ecco che veramente questi sono delle leggi. E allora il versetto verrebbe interpretato così: Anina tati lei in hukim, gli ho dato delle leggi, lotovim, ma loro due non sono amichevoli uno con l'altro. E per questo Mishpatim lo Chubem, e per questo Mishpatim dei giudizi, delle punizioni che non gli permetteranno di vivere. Quindi cambia il senso del testo, della spiegazione, ma comunque rimane il fatto che certamente, quindi anche se il versetto era un po' troppo forte per dire che, per parlare dell'importanza del canto nella lettura dorata della Mishnah, però ciò non toglie che è effettivamente vero che la Torah o la Mishnah imparata con un canto si memorizza meglio. Per quanto riguarda l'Alakha, comunque, questo testo, questo passo della Gemara, è importante, perché chi legge la Torah ma i Teamim non li sa o sbaglia i Teamim, non vuol dire che non è uscito dopo la lettura, non è che si deve ripetere. Per cui, mentre le parole, se non sbaglia, vanno corrette, i Teamim non si usa a correggere. È bene che il Chazan si prepari, che sia bravo, che dica giusto, però non è che gli correggi i Teamim se ha sbagliato un Tam. Infatti non si usa. Semmai glielo dici dopo, cioè se è un Chazan professionale, stipendiato, insomma, diciamo così, e che poi dopo non sa leggere i Teamim, allora forse bisogna, educatamente, bisogna poi farglielo presente. Ok, avviciniamoci alla fine della pagina. Amar, abbiamo finito con Rabbi Shefatia, Amar Rabbi Parnach, Amar Rabbi Yochanan, Kol Ochez Sefer Torah Arom, Nikbar Arom. Chiunque afferra il Sefer Torah nudo, cioè senza la mappa, Nikbar Arom, viene seppellito nudo, ossia senza i tachrichim, i vestiti, no, con cui si veste il defunto. E adesso la Gemara dice anche qui, ma forse è un po' esagerato, cioè adesso questo ha toccato, è vero che sempre, ora verremo, il Sefer Torah non si può toccare con le mani, ora verremo perché. Vabbè, ho capito, ho sbagliato, ma adesso questo qui mi arriva stamacà che non posso essere seppellito come si usa, no, con il vestito. A Rom Salka Dataf, veramente pensi che una trasgressione del genere venga punita con una punizione così grande, e allora la Gemara, vedete che tutto, vengono portate delle spiegazioni, poi dopo vengono contestate, vengono portate dall'altro. Il Talmud è così, cioè, chi conosce il Talmud sa bene che è così, chi non lo conosce lo vede, quindi è una pagina in cui in una pagina ci sta un buon condensato di tecnica talmudica. E la imam, ma di che cosa si intende dire? Che chi afferra il Sefer Torah nudo viene seppellito nudo? Nikbar aron belo misvot, viene non nudo, cioè i vestiti si mettono, poveretto, si mettono. Però è nudo nel senso che è nudo di misvot, senza misvot, perché non ha, non è stato così osservante il misvot. Quindi si fa la sepoltura usuale, però metaforicamente lui è nudo di misvot. Ma anche questo qui sembra eccessivo. Però mi sposa al Kadatah, se solo perché ha afferrato con la mano nuda, senza la mappa, il Sefer Torah, allora tutte le misfot che ha fatto, magari, Shabbat, feste, Kasherut, Tefillin, tutto, non conta niente? E là, Amar Abaye, ma dice Abaye, che è lo stesso che pure prima, no, aveva contestato l'interpretazione, Nikbar aron belotta misva, no, viene nudo di quella misva. Quella misva in particolare, effettivamente, lui non l'ha osservata e avrebbe dovuto osservarla. E poi dopo, Kadosh Baruch lui conti, no? Se conta o non conta sta misva. Noi non possiamo entrare nella mente di Kadosh Baruch Hu. Però, effettivamente, quella misva lui non l'ha osservata. Adesso, perché non si può toccare il Sefer Torah con le mani, ma bisogna toccarlo con la mappa? Vediamo se qualcuno lo sa. Sono diverse spiegazioni. Impurità di chi? Ok, quindi Daniela dice che l'uomo è impuro, quindi se tocca il Sefer Torah, che è quanto di più kadosh se noi abbiamo, non è decoroso. Michi mi sembra che dica il contrario, però. Ok, allora in realtà entrambe le spiegazioni sono corrette. Cioè, c'è la...
grazie, mi hai salvato la serata.
Ok, allora, entrambe le spiegazioni sono corrette. Effettivamente, non è kavod del Sefer Torah toccarlo con le mani, perché le mani spesso sono sporche, sono ascaniot, come dicono, che toccano dappertutto. E per cui, secondo questa spiegazione, se uno ha fatto Netirat Yadayim, può toccare il Sefer Torah. Però comunque si raccomanda di non toccarlo per niente, perché è una gesera, come ha detto Miki, che i Chachamim fecero e dissero che il Sefer Torah o anche gli altri scritti, tutti Ktavim, Ktavea Kodesh del Tanakh, rendono impure le mani. Il motivo è proprio per preservare, ora lo spiego, proprio per preservare la santità del Sefer Torah, si è detto che il Sefer Torah rende impure le mani, perché il punto è che se uno tocca una cosa impura, lui diventa impuro. Per cui se uno tocca il Sefer Torah che rende impuro, le mie mani adesso sono impure, e se sono coena non posso mangiare la terumà. Allora, siccome c'era l'uso di mettere il cibo di terumà, che deve essere mangiato in condizioni di purità, nel posto più sacro del Bet HaKnesset, che è l'Arona Kodesh, il risultato era che siccome mettevano le pagnotte di terumà della Rona Kodesh, poi arrivavano i topi, mangiavano i pagnotti e si mangiavano pure il Sefer Torah. E allora, per preservare l'integrità del Sefer Torah, il Chachamim disse: guarda, il Sefer Torah, se lo tocchi diventi impuro. Per cui, se la pagnotta la metti vicino al Sefer Torah, la pagnotta diventa impura, non la puoi più mangiare. Quindi, però, diciamo che o la regina da parte o dall'altra, il motivo è lo stesso, quello di preservare l'onore e la santità del Sefer Torah. Quindi, in realtà, sono due che sono una di spiegazione. E allora questo è il motivo per cui si deve, per questo il Sefer Torah va toccato con la mappa, e questo è il motivo per cui è avvolto con la mappa, e quando si gira per i sefarim sefarditi anche lì si deve girare col talledo, oppure se ci sta una ruota sotto non c'è problema,
ci mettono anche una mappa sopra,
ci mettono una mappa sopra. E secondo la maggior parte dei poskim questo vale soltanto per la pergamena Sefer Torah, non vale per i legni, quelli si possono toccare, anche se ci sono quelli che pure i legni stanno attenti, proprio per la santità del Sefer Torah. Ultime righe, Amar Rabbi Yannai, Berete Rabbi Yannai, Sava, il vecchio, detto Rabbi Yannai, figlio di Rabbi Yannai, il vecchio, si chiamava uguale, che ne so. junior e senior. Mishme de Rabbi Yannai Rabba, a nome di Rabbi Yannai il nonno, o il grande, tutti, come la dinastia dei Bush, le Abdil. Tigalel amit mutav, Tigalel amit pachat, ve'al igalel sefer Torah. È meglio che si arrotoli la mitpachat, la mappa, la stoffa, il meil, non so come chiamarlo, ve'al igalel sefer Torah, piuttosto che arrotolare sefer Torah. Cioè è meglio, perché non è kavod, che la mitpachat sia ferma e si arrotoli il sefer Torah. È meglio il contrario. E questo non è tanto chiaro, infatti Steinsaltz dice che è satum questo insegnamento, perché noi, sefer Torah italiano, quando si deve andare da una parasha all'altra, da inizio alla fine, allora si stende la mappa, che è lunga in genere, che ne so, qualche metro, diciamo, da là fino a qua, più o meno, la mappa. Poi il sefer Torah si mette sopra la mappa, o si arrotola soltanto il sefer Torah fino a che serve al punto giusto. A quel punto si tengono un po' lontani i due legni, si avvolge la mappa all'inizio, poi a quel punto si arrotolano i due legni fino a che serve al punto giusto. Per cui la mappa copre, non è soltanto un pezzo, non copre tutto il sefer Torah, copre soltanto qualche metro. Perché se uno vede da fuori pensa che la mappa sta dappertutto, no, la mappa è soltanto un pezzo. E credo che sia collegato con questo insegnamento, anche se non è chiaro come leggere. Il punto è che in ogni caso bisogna farlo in maniera dignitosa nei confronti del sefer Torah. Chiaramente il sefer Torah è più importante della mappa. E conclude la pagina, il Masechet, va da Ber Moshe Modè Hashem el Bene Israel, cita un versetto della Torah, e parlò Moshe le feste del Signore ai figli di Israele. E da qui, dice la Gemara, impariamo mitzvatam sheyukorinotan kolechad v'chadismano. Impariamo che la mitzvah delle feste è che la gente legga o studi i brani relativi delle feste, ognuna nella sua festa. Non è che a Pesach legge o studi le regole di Sukkot o viceversa. E infatti, Tanur Rabbanan, hanno insegnato i maestri in linea con questo insegnamento, Moshe tiken laem l'Israel sheyu shoalim vedorshim benyano shelyom, il chod Pesach ba Pesach, il chod aseret ba aseret, il chod chag be chag. Moshe stabilì per i figli sere che facessero domande e studiassero. Per cui vedete che la gente fa le domande e i rabbini danno le risposte, che è la maniera migliore, che poi è quello che succede, no? Tutte le domande che arrivano prima di Pesach, i rabbini danno le risposte. Ovviamente lo fai sull'argomento del giorno della festa che sta per arrivare, le chot di Pesach a Pesach, le chot di Shavuot a Shavuot, il chot di Sukkot a Sukkot. Chag è la festa per eccellenza che è Sukkot. In altre parti del Talmud è scritto che per quanto riguarda Pesach si inizia un mese prima da Purim, si inizia, perché sono particolarmente complicate, e c'è chi dice che ogni sono i korbanot bastano 2 settimane, per Shavuot bastano 3 giorni, per Shavuot c'è poco da fare, 3 giorni sono sufficienti per le regole. E questa è l'ultima riga di questo Masechet, come si dice, si usa dire, Adana Alaf Beneair, Salik Alaf Masech Migla, torneremo a te al capitolo Beneair, che è questo capitolo qua, ed è salita da noi, ma ci torneremo, il Masechet Migla. E ho sforato di 5 minuti, posso soltanto tornare un attimo sull'argomento dello Sharvit, che Jonathan mi ha mandato un bello scritto che ha scritto in ebraico con citazioni aramaiche, il linguaggio rabbinico, per cui se uno non è uso a questo linguaggio è difficile, però magari può mettere in italiano, per esempio su Segulat Israel. Però il punto è, perché questo di mettere questa staffa qua è un minag, da quello ho sentito pure a Firenze, però un minag italiano. I sefarditi che frequento io, gli ashkenaziti, non usano. Essenzialmente il punto è che questo minag romano, Jonathan porta tutte le prove, argomentazioni, eccetera, risolve molti di questi problemi di cui abbiamo parlato. perché permette di non toccare con la mano, perché se è ben sistemato il Sefer Torah con la stappa lo tiri su e non rischi di toccarlo con la mano. Non c'è il rischio che cada e per cui venga profanato il Sefer Torah e soprattutto, questo vorrei che lo dicesse Jonathan, per quale motivo, anzi no, chi sono i due che tirano sul Sefer Torah? Che si collega con quello che abbiamo letto qua.
Sì, in realtà il presupposto di questa
cioè, cosa... Aspetta, mette la staffa e poi sono due persone che tirano sul Sefer Torah, perché se c'è la staffa, uno regge da una parte, uno regge dall'altra. Okay, vai.
E su questa faccenda dell'Agba mi ha incuriosito e come Rav ha detto è fatta in maniera molto diversa nelle diverse comunità. Il modo in cui lo facciamo a Roma e in altre comunità in Italia sembrerebbe essere il risultato di una serie di polemiche che ci sono state, tanto per cambiare, nelle comunità in Italia nei secoli passati. Polemiche che addirittura in alcuni casi hanno portato alla cancellazione dell'Agba Tukur, che invece, come Rav ha detto, è una cosa assolutamente antichissima. Però c'era per esempio l'uso a Pesaro, che veniva molto poi attaccata da altri maestri in Italia. Pesaro avevano eliminato l'Agba a scanso di equivoci e il Chida addirittura interviene a difesa degli ebrei di Pesaro dicendogli che c'avevano se questa era la loro tradizione c'avevano su che posarsi. E quali sono i problemi che lì il Chida cita? Evidentemente il problema che Maisia e Zefer cada, che qualcuno lo tocchi, che lo tocchi senza mitpachat e via dicendo.
Chi tira su?
L'uso a Roma è che il rabbino capo è una delle due persone che tirano su il Sefer Torah e lo fa insieme a quello che ha detto Shachrit. Che coincide con quello che
il Golel che abbiamo detto, in realtà il Golel qui intende quello che è anche Magbia il Golel, sì. Ed è quello più importante.
Per
cui il rabbino capo
è quello che tira su. E io qui una cosa,
se c'è il rabbino capo,
il rabbino capo comunque il manig, chi fa,
anche se non lo leggeva Torah,
assolutamente sale su anzi non chi legge, cioè, ricordo a Tempio Grande il rabbino capo va a fare l'Agba insieme a quello che ha fatto Shachrit e poi ritorna al posto suo e chi legge. Io veramente una cosa che non ho trovato da nessuna parte, ma ho trovato un po' un remes con un pasuk della mia parashat bar mitzvah, quindi che mi sta particolarmente a cuore, è scritto degli esploratori che sono in Eretz Israel, che portarono la famosa vite che è nel simbolo del Misrata Tayarut, vai Isaub Mot Bishnaim, Umina Rimonim, Umina Tenim. Se ci pensate, c'è in questo verso tutti gli elementi della nostra Agba, che viene tirato su Bamot in due, Umina Rimonim, con i rimonim sopra, e i tenim, secondo l'interpretazione classica delle foglie di tena, è la copertura, così come credo la mappa, il vestito, così come le chagurot di Adam Arishon. Potrebbe essere un remes di questo minai.
Ma solo in Italia non esiste in altre che lo...
Questo, la staffa?
Sì.
Io non
l'ho. La staffa c'è un altro... Scusate. Oltre al fatto di utilizzarla per l'Agba, c'è un altro... non ricordo la fonte, Rav, sicuramente ci aiuti. C'è da un'altra parte che invece devono essere aperte almeno tre ieriot.
Sì, infatti quando si fa l'Agba, è quel motivo per cui non tutti si offrono per fare l'Agba, perché devi far vedere tre amudim. Sì. Per questo se uno non è robusto,
in questa maniera resta sempre aperto,
sempre aperto di
con il Shosha Amudim durante tutta la durante
io avevo pensato a quello, non avevo pensato a
quello. Io ho una da solo, è un errore?
No, no, sono diversi minaghim. Chi lo alza da solo è il minaghe Ashkenazite che lo alza da solo. Gli Ashkenaziti lo alzano da solo, anche i Sefarditi lo alzano da solo, che anche col tic di legno, bello pesante, c'è tutta una tecnica come la mano destra, la mano sinistra, poi dico, la testa, guarda su in alto, io frequento un tempo Tipolino, e quando uno non esperto, tipo romano o giovane Tipolino, gli dico, guarda in alto, così regolarmente la chi fa cade, allora tutte le quelle che fa me, perché altrimenti perdi l'equilibrio, per cui no, normalmente si alza da solo. Si è col tic anche con la schiena di tu si alza da solo, infatti in genere che si fa, lì c'è una pagina, prendi il serpentone
facendo attenzione al colpo della strega,
lo apri come ha detto Gian, per tre amudim, poi lo metti a metà del tavolo, a quel punto lo fai inclinare e poi fai leva, lo devi tutto, se non c'è la tecnica però rischi di farlo cascare,
così è impossibile.
L'altra cosa che potrebbe essere inerente a questa cosa di alzarlo in due è il fatto che c'è una tradizione consolidata su altre mitzvot che laddove è possibile fare una mitzvah in
però
va madrat mele, perché se c'è il modo per fare una cosa in più persone è meglio farla in più persone. Tra l'altro uno degli esempi che a Roma, di nuovo a Roma ci si sta particolarmente attenti, è la questione del sandak, che si usano due sandakim invece che uno. E tra l'altro so che
allora anche scusami se ti interrompo, che la Kriyat Megillah a Roma c'è questo uso che il Baal Koreh dice tutto il pasur e
non solo a Megillah, tutta la Tefillah, anche la Tefillah di Shacharit di Shabbat è un
responsorio, sì. Come si dice?
Sì, ma sulla Tefillah non dici la Berakha per la Tefillah, sulla Megillah uno dice la Berakha, cioè tutte le altre che io ho pregato sia con Sefarditi che con Ashkenazi
leggono
il Baal Koreh legge, è lui è l'unico che legge, tutti gli altri sono a scuola,
a parte quelle in quei versetti che si
legge, perciò è vietato parlare, devi solo ascoltare, e invece dai romani mi era piaciuto questo è in tutta Italia o solo
a Firenze la Megillah
uno. Cioè, a Firenze peraltro la alzata del Sefer è diversa da Roma, ma innanzitutto chi prende il Sefer nella Ronna è il rabbino capo, il quale essendo sefardita puro comincia lo Shema Israele a cantarlo, è Ashkenazita come tutti sapete, quindi si comincia subito bene, dopodiché c'è uno a cui viene affidata la mitzvah di portare il Sefer, dopodiché arriva e dopodiché alza il Sefer medesimo lui insieme a colui che ha detto Shachrit.
Sì, quindi
okay. Non c'entra nulla,
è un po' diverso, però sempre in due, però sono in due, perché sempre. Pure sono pesanti. Comunque anche c'è Maestella, a Roma si dice, ma è un'importazione, è importante.
Ne stavamo parlando qualche tempo fa, ma cercando di capire come è arrivata...
Comunque c'è Maestella.
Forse Margulies.
Io penso, no,
è prima. È probabilmente roba di Margulies. Vabbè, sì, no, ma è
c'era o Friedenthal.
Margulies l'ha portato a Firenze e da Firenze
è lo stesso discorso di Prato, da dove ha portato la roba da Ligure.
Sì, certo. Ma anche sacerdoti.
Sì,
certo. Che veniva da Firenze e Venezia, per cui molte cose si pensa siano romane nei canti o negli usi. In realtà sono importanti, poi anche l'Antoap ha portato quella che si dice a Dishabeav, il conteggio degli anni.
Quella è livornese.
La verità, Koanim l'ha portata a Venezia.